Sono le 10 in punto, siete all'ascolto di Radio Popolare e dobbiamo cambiare i nostri piani per questa mattina. Non si parla adesso più di Ucraina perché è arrivata una notizia importantissima che vi vado subito a leggere. È morto Papa Francesco, proprio pochi minuti fa è stata battuta dalle agenzie. Il pontefice che appena ieri aveva incontrato il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance è morto. Questa è la notizia che vi diamo subito appena arrivata in redazione. Per diversi giorni, per più di un mese, era stato ricoverato al Policlinico Gemelli nelle settimane scorse per via di una polmonite che lo aveva tenuto in ospedale. Ci si era preoccupati molto per le sue condizioni, che erano apparse subito critiche. Era stato poi dimesso dopo questi giorni di ricovero. Adesso la notizia che Papa Francesco è morto. Noi ci colleghiamo subito in diretta con Alfredo Somoza, che è collegato con noi. Ciao Alfredo, eccoci qua.
Buongiorno Mattia, buongiorno agli ascoltatori e ascoltatrici.
Allora, insomma, è una notizia che, possiamo dirlo, non ce lo aspettavamo in questo momento.
No, assolutamente. Sembrava ormai che avesse superato i postumi dei problemi che ha avuto ai polmoni. Lo avevamo visto già ormai da giorni, sia a San Pietro che ricevendo ospite internazionale, addirittura senza bisogno di ossigeno supplementare. Senza sapere nulla di medicina, probabilmente dei problemi che ha avuto alle vie respiratorie, in qualche modo hanno inciso sul cuore, però questo è soltanto un'ipotesi mia da ignorante in materia. Sicuramente non dico che avesse recuperato, diciamo, la sua agenda in pieno, ma aveva fatto incontri importanti, ricordiamo, in questi ultimi giorni. Oltre la brevissima flash dell'incontro con Vance, ma non per motivi di salute, ma per motivi politici sicuramente, l'incontro con il re Carlo d'Inghilterra, l'apparizione addirittura a San Pietro per vedere come andavano i lavori di restauro dell'altare, la beatificazione, la quasi beatificazione dell'architetto catalano Gaudí. Quindi ecco, una persona che ha governato fino all'ultimo, e in questo momento ovviamente non sappiamo molto più di quello che battono le ansie, ma si può dire caduto nell'adempimento dei suoi doveri, cioè fino all'ultimo, fino a ieri proprio, ha continuato a portare avanti il suo ruolo. Ecco, molti dicevano che lui si sarebbe dimesso perché lui aveva già firmato le sue dimissioni per incapacità fisica o psichica di compiere con questo ruolo. Non è stata mai utilizzata perché evidentemente fino all'ultimo era perfettamente lucido e in grado di governare, perché dopo tutto il Papa è una persona che, al di là della dimensione spirituale, è anche un governante.
Eh sì, aveva 88 anni, adesso tutte le TV che abbiamo qui in studio mostrano le immagini di Papa Francesco, anche le ultime immagini del Papa tra la folla, come ci raccontavi tu stesso,
Sì,
Alfredo, che ha adempiuto insomma sempre alle sue funzioni anche dopo essere stato dimesso. Sicuramente adesso non possiamo dire qualcosa in più rispetto alle
esatto. No,
sue
certo.
ultime condizioni delle ultime ore, però possiamo dire molto di quello che è stato il papato
Ma
di
se vuoi,
Francesco.
io direi anzitutto ripercorrere velocemente la
Sì.
vita di Bergoglio, che non è tanto, tanto conosciuto il suo percorso, che non è un percorso, diciamo, è giovanile, sì, certo, ma non la prima scelta. Ecco, non è una persona che da ragazzo ha fatto il seminario, ma è arrivato dopo aver fatto anche un percorso come tutti noi. Lui era il primogenito di cinque figli di una coppia di immigrati di Asti, provincia di Asti, in Piemonte. Sua madre poi aveva anche origini liguri. Erano arrivati in Argentina nel 1928, lui nasce nel 1936, quindi 8 anni. Prima generazione, diremo noi, seconda generazione, diremo noi oggi. Dopo gli studi, fa il perito chimico, alle superiori, fa istituto tecnico, fa il perito chimico, perde una parte dei polmoni per una polmonite a 21 anni. Ecco, questo è un tema che tornerà in questo fine della sua vita. E qui avviene quello che ancora si ricorda, nella chiesa di San José de Flores, cioè la chiesa del suo quartiere, che è un tipico quartiere di ceti medi di Buenos Aires. quando lui è in crisi, anche una fidanzata, ma in crisi in generale, va a confessarsi, arriva in questa chiesa del suo quartiere, un po' fuori orario, trova questo sacerdote che lo confessa e lui a quel punto, in quel momento, vede che il suo destino è quello di fare sacerdote. Ecco, la parte misteriosa di questa vicenda è che quel sacerdote che l'aveva fatto la confessione in quel momento, nessuno lo conosceva, nessuno l'aveva mai visto. Quindi ecco, su questo ovviamente è stata tessuta tutta una storia mistica. Comunque lui diventa novizio dei gesuiti a 22 anni, quindi diciamo tarda età rispetto alla carriera ecclesiastica, diventa novizio gesuita dopo aver fatto il seminario metropolitano di Buenos Aires. Nel 63 si laurea in filosofia e nel 69 viene ordinato sacerdote. Ecco, la sua carriera sarà velocissima all'interno della Compagnia di Gesù, cioè dei Gesuiti, perché nel 73, quando aveva 39 anni, diventa il provinciale superiore. Il provinciale superiore è il capo, diciamo, dell'ordine gesuita di una provincia, che in questo caso non è soltanto l'Argentina, ma comprende anche il Paraguay. E sarà il più giovane provinciale superiore nella storia di quest'ordine, che risale al XVI secolo. Nel 92 diventa vescovo ausiliare di Buenos Aires e nel 97 arcivescovo di Buenos Aires, che vuol dire arcivescovo primato dell'Argentina. Infatti nel 2001 diventerà cardinale. Ma ecco, nel frattempo c'era stata la dittatura ovviamente in Argentina negli anni 70. Lui all'inizio, secondo cioè era stato eletto Papa, verrà accusato di aver in qualche modo avuto a che fare con il sequestro dei due gesuiti che vivevano in una baraccopoli, Franz Halitsch e Orlando Iorio, che erano stati sequestrati nel maggio del 76. La versione che poi è venuta a galla dopo qualche giorno di queste polemiche sul suo ruolo è che in realtà lui aveva permesso che questi due sacerdoti, che erano stati sequestrati dall'ammiraglio Massera, cioè dal capo della Marina, e portati all'ESMA, la scuola di meccanica dell'armata, che è stato il lager più forte, più importante dell'Argentina, dopo 5 mesi di torture sono stati liberati e si sono recati all'estero, dove sono morti praticamente, cioè di vecchiaia, non per quello che avevano subito. Comunque è stato da cardinale, anzi da arcivescovo dell'Argentina, è stato quello che ha fatto fare alla Conferenza Episcopale Argentina il documento di mea culpa per le connivenze di alcuni sacerdoti e in buona parte della struttura con la dittatura. È stato un vescovo molto politicizzato all'epoca della sua, diciamo, quando lui era appunto a capo della Chiesa argentina, era l'epoca del governo di Néstor Kirchner, ma anche di Mauricio Macri, che poi diventerà anche lui presidente del centrodestra, che era sindaco di Buenos Aires. Infatti si diceva che di fronte alla Plaza di Mayo c'era uno scontro politico tra tre giganti, perché di fronte alla Plaza di Mayo da un lato c'è la Casa Rosada, all'epoca il presidente era Kirchner, la sede del comune di Buenos Aires, all'epoca Maurizio Macri, e la cattedrale della città, all'epoca appunto col vescovo che era Jorge Mario Bergoglio. Forse anche questo è stato il motivo per il quale è l'unico papa straniero che non è mai tornato nel suo paese da quando è stato eletto. Infatti lui muore senza essere mai tornato in Argentina da quando è stato nel 2013 eletto papa. E questo è sempre, anche se ufficialmente non ha mai spiegato i motivi, ha sempre detto che era per evitare di essere strumentalizzato in un paese nel quale lui aveva fatto sostanzialmente politica. Lui si era caratterizzato per rincorrere da destra e da sinistra i governanti. Cosa è successo ad esempio con i Kirchner, che le rincorreva da sinistra accusandoli di non occuparsi dei più poveri, di fare poco per i più poveri, ma anche da destra bastonandoli perché durante il governo di Néstor Kirchner è stata approvata la legge ad esempio sul matrimonio ugualitario, cioè il matrimonio anche per le coppie non eterosessuali. Quindi una personalità molto polemica, molto particolare, che si allaccia a una storia molto antica, che è quella dei gesuiti nel Rio della Plata. Infatti non aderiva alle teologie della liberazione, dei suoi tempi e non faceva parte della Chiesa conservatrice, ma faceva parte di una terza corrente che si chiamava teologia del pueblo, la teologia del popolo, che diciamo in qualche modo riassume quello che poi è stato poi da pontefice, cioè una persona molto avanti sui diritti sociali, soprattutto sui diritti
Sì.
economici, ma d'altro lato un conservatore in tema dottrinale.
È proprio su questo, Alfredo, ti volevo fare una domanda, però prima ti lascio prendere un po' di respiro, ti leggo quello che è il comunicato della Santa Sede, del Cardinal Farrell, che è uscito poco fa, sulla morte di Papa Francesco. Poco fa il Cardinal Kevin Farrell ha annunciato con dolore la morte di Papa Francesco con queste parole: "Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte di nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio ed amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l'anima di Papa Francesco all'infinito amore misericordioso di Dio Uno e Trino." Questo è il messaggio diffuso poco fa dal cardinale Kevin Farrell dal Vaticano. Dunque, Alfredo, arrivano intanto i primi messaggi di condoglianze da tutto il mondo, in particolare dalla politica. Metsola, la presidente dell'Europarlamento, che dice: "L'Europa piange Francesco, il Papa del popolo." Io ti volevo fare una domanda in merito a quello che già ci stavi dicendo, ripercorrendo quello che è il papato di Francesco. Titola così Repubblica in questo momento: "Addio al pontefice riformista."
Beh, sì, effettivamente, questa è la parte meno seguita, credo, dalla grande stampa. Bisognava addentrarsi nei campi della stampa di settore, come quello di Avvenire o addirittura, ovviamente, i mezzi di comunicazione del Vaticano che non sono pochi, perché effettivamente Francesco, al di là di tutte le cose che conosciamo, ha fatto profonde riforme nella struttura del Vaticano. In qualche modo era preannunciato che sarebbe stato un papa riformista, perché lui non ha mai voluto essere, lui non ha mai parlato di se stesso come papa. Lui ha sempre detto di essere il vescovo di Roma. In qualche modo è come se avesse preso distanze dal ruolo di papa. Non ha mai vissuto in Vaticano, non ha mai dormito in Vaticano, anche per avere le mani libere per le riforme che pensava, che sono ad esempio quello della creazione della segreteria per la comunicazione. Cioè il Vaticano non aveva un settore specifico, se non ovviamente gli uffici stampa, ma un settore specifico per occuparsi della comunicazione a tutto campo, soprattutto davanti alla sfida dei social. Ha creato il dicastero per i laici, quindi è stata in qualche modo una formalizzazione del ruolo che i laici hanno assunto all'interno della struttura della Chiesa, e in parte anche negli aspetti rituali. Ha creato il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, cioè un ministero che non esiste in nessun paese al mondo, no? Già dal titolo capiamo appunto quanto possa essere innovativo, e si aggancia alla parte, diciamo, dottrinale con le encicliche. Ma poi, voglio dire, molto forse poi più importante ancora, la riforma dello IOR, cioè la Banca Vaticana, che non è più una banca offshore, che è una banca che deve rispondere alle norme dell'antiriciclaggio, eccetera, dell'Italia, sul quale ha anche competenza l'Italia per quello che riguarda appunto la prevenzione dei reati. E questa è stata una delle riforme sicuramente più, diciamo, più apprezzate in certi ambienti, perché lo IOR, ricordiamo, è stato al centro di buona parte degli intrighi, dei misteri dell'Italia degli anni 70. Ha fatto la riforma del codice penale vaticano, aggiornandolo, eliminando anche la pena di morte simbolicamente, ma diciamo, rendendolo un codice penale di uno Stato moderno. E poi ha fatto una profonda riforma economica del Vaticano, cioè in qualche modo la spending review del Vaticano. Lui aveva detto dall'inizio: il Vaticano deve vivere dalle risorse che genera, se siamo intelligenti per farle rendere, e ha fatto molto in questo senso. Non è più un Vaticano che vive esclusivamente dall'elemosina che arriva attraverso i vari canali della Chiesa nel mondo, ma che in qualche modo si è reso imprenditore del proprio patrimonio, valorizzandolo, e soprattutto all'interno di un codice etico abbastanza pregnante. Ecco, poi un altro aspetto importante del suo ruolo, che è stato un ruolo che non hanno avuto i papi precedenti, ad esempio, quello della Chiesa come istanza di mediazione. Ricordiamo che è stato il Vaticano, è stato il Vaticano, Monsignor Parolin, soprattutto un importante tassello nella pace firmata in Colombia tra governo e la guerriglia nel 2016, nell'apertura diciamo, degli Stati Uniti a Cuba dopo 50 anni di embargo con la visita di Obama. Sull'Ucraina, ce lo ricordiamo tutti, è stato finora il leader che più si è espresso, anche mandando avanti Monsignor Suppi, il capo della Conferenza Episcopale Italiana, per cercare dall'inizio, non adesso che lo dicono tutti, ma dall'inizio cercare una mediazione. E poi alcune cose meno note, cioè meno pubblicizzate, che non indifferente, il dialogo con le chiese di Oriente. Ricordiamo che Bergoglio aveva già questo ruolo, prima di essere papa, di avere in qualche modo la delega al dialogo con le chiese d'Oriente, cioè con le chiese ortodosse. E lui ha incontrato il primato della Chiesa russa, è stato il primo in assoluto a farlo, della Chiesa greca, della Chiesa copta, e con l'Islam ha fatto dei passi in avanti importantissimi, come la visita alla moschea in Repubblica Centrafricana che aveva fatto appunto su viaggio in Africa. Altri aspetti di questo riguardano sicuramente il trattamento dei casi di pedofilia, rispetto alla tradizione dello spostare e tacere. Il Vaticano è diventato molto più collaborativo, l'abbiamo visto negli ultimi casi di cronaca, oltre ad avere fatto due mea culpa molto importanti con gli indiani del Canada e con gli indios dell'Amazzonia. Beh, diciamo comunque la parte più importante, il suo pontificato, che lui significativamente, simbolicamente ha aperto il suo pontificato con quello, la sua prima visita da Papa è stata quella all'isola di Lampedusa. Quindi lui, primo Papa migrante della storia, come dicevo, lui è un seconda generazione di italiani nati in Argentina. Lui da Papa migrante ha voluto caratterizzato fino all'ultimo, cioè fino a ieri proprio con Vance, il suo impegno per un trattamento degno e ribadendo sempre il diritto alla migrazione, anzi il diritto a non dover emigrare prima, e questi sono i temi delle sue encicliche sul tema della terra, eccetera, e poi ovviamente il diritto anche dei migranti di cercare un destino migliore, come fecero i suoi genitori nel 1928.
Alfredo, grazie davvero, insomma, per aver ripercorso con noi anche quella che è stata la vita lunghissima e piena di tante cose, di tanti aspetti di Papa Francesco, ma con te ovviamente ci risentiamo sicuramente nel corso della giornata e nel corso, immagino, anche di questa diretta, perché andremo avanti per aggiornarvi sulla morte di Papa Francesco. Intanto grazie a Alfredo Somoza per
Prego,
essere stato
grazie a
con noi.
voi, buona continuazione.
Saluto adesso invece Marco Garzogno, giornalista ed ex presidente dell'associazione Ambrosianeum. Benvenuto Garzogno.
Voi,
Eccoci
grazie a
qua.
voi.
La sentiamo con un po' di rumore di sottofondo, ma adesso va molto meglio. Allora, è morto Papa Francesco, 88 anni, una notizia che non ci si aspettava, soprattutto dopo averlo visto tornare al lavoro in questi ultimi giorni, ieri l'incontro addirittura col vicepresidente J.D. Vance degli Stati Uniti.
Ma sì, io sono rimasto colpito che l'avessi incontrato ieri, dopo che invece aveva ceduto tutto al segretario di Stato. Sembra quasi un semplice commiato, perché infatti ha voluto evitare ogni riferimento di tipo politico e di tipo più di cose di sto mondo, diciamo così. Ma credo che ieri è stata una giornata straordinaria, cioè ha visto col senno di poi, è come se avesse voluto proprio da una parte tenere fare quella benedizione con quel discorso straordinario che è su Gaza, sull'Ucraina, su i capi che devono imparare a disarmare, cose di questo genere. E poi quell'incredibile bagno di folla che ha voluto ancora una volta avere scendendo in piazza, e immagino che quella sia stata la cosa più stancante, più tremenda proprio dal punto di vista fisico. E quindi niente, siamo qui che potevamo aspettarcelo per come è stato, per quello che ha patito, eccetera,
Però siamo qui a immaginare che il mondo non dovrebbe essere più come prima dopo la morte di Francesco, perché credo che siamo arrivati a un punto che è difficile immaginare se andiamo avanti con questa deriva che diciamo trumpiana, ma non è solo trumpiana, insomma, di questo mondo qui, insomma. E lui era rimasto l'unico che si poteva permettere di dire una serie di cose, di ribadire una serie di richiami. Quindi è da una parte la tristezza, il dolore per questa scomparsa, però proprio ieri ci ha lasciato quella sorta di testamento che è stata quella benedizione, quel lungo richiamo a disarmare, 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 che è un impegno per tutti, insomma,
Eh
così
sì, ha
almeno lo sto
detto nel
vivendo
suo
io.
ultimo discorso, sì, Marco Garzogno ha fatto quel richiamo che forse solo lui tra gli ultimi era in grado di fare, ha chiesto il cessate il fuoco a Gaza, una situazione ignobile, ha condannato la corsa generale al riarmo e è tornato a chiedere una pace giusta e duratura per l'Ucraina. A quanto ancora più importante alla luce di questo, alla luce del fatto che quello sarà sempre ricordato, insomma, il suo ultimo discorso, un discorso per la pace.
Sì, sul discorso per la pace io oso dire, ma proprio così, mentre parlo forse più col cuore che con... Ma credo che adesso, ovviamente saranno pieni di dichiarazioni di ufficiali, di rammarico, eccetera, eccetera, l'unica cosa che potrebbero fare questi governanti ieri chiamati in causa è fare una moratoria nei conflitti, insomma, il minimo, il minimo, il minimo, se no... Davvero la credibilità dopo il discorso di ieri e la morte oggi, la credibilità della classe politica, la credibilità dei cosiddetti potenti del mondo è davvero in calo presso la gente, perché la gente non vede, non capisce, non si dà pace di quello che sta continuamente accadendo, anche se per quanto riguarda Gaza, i media occidentali sembrano quasi più preoccupati della conta dei morti che dire le condizioni in cui sta vivendo la popolazione, la mancanza di aiuti usato come strumento di guerra, che sono le cose più esecrabili che si possano immaginare, per il fatto conto certo dell'attacco del 7 ottobre, però quello che è successo dopo. Questo ribadire ieri di Netanyahu che andremo avanti fino in fondo, mi sembra che con la morte di questo Papa sia di uno stridore che non avvertirlo è tremendo, mi sembra tremendo, sì.
Eh sì, secondo lei Garzogno, un Papa Francesco in condizioni di salute migliori nell'ultimo tempo avrebbe potuto incidere di più nel contesto, internazionale che abbiamo di fronte?
In questo momento, forse in condizioni di salute, certo, però devo dire che anche nelle condizioni in cui era, avete visto che discorso ha tenuto ieri, insomma, che poi seguiva gli ultimi mercoledì in cui pure aveva fatto lui la catechesi, gli ultimi delle domeniche di Quaresima, anche lì aveva fatto lui gli appelli delle domenicali, insomma. In questo momento è un mondo di una sordità incredibile, è un sistema che si sta autodistruggendo, autodivorando, incredibile, insomma. Quindi chissà, forse dal punto di vista così, di una visione generale della storia, io non so se c'è ancora un fondo da toccare, però mi sembra che stiamo proprio
Arrivando
rasentando. Sì,
a quel fondo. Marco Garzogno, si è parlato spesso di Papa Francesco come di un papa rivoluzionario sotto diversi aspetti. Secondo lei, quale aspetto in particolare ricorderemo di questo pontefice?
ma io credo che la cosa principale è stata la sua capacità di umanità, prima ancora che di religiosità. Cioè, anche sempre nel discorso di ieri, quel discorso sull'accoglienza, sui migranti, mentre Trump si rifiuta di di adempiere alle prescrizioni della Corte Suprema, mentre la Meloni e il suo governo vanno avanti con l'Albania, questa insistenza su queste persone che sono in cerca di speranza, proprio quindi un discorso di umanità. Poi tutto questo lui lo inseriva con grande naturalezza nella visione evangelica, in particolare nella visione cristiana, in particolare visto il tempo di Pasqua, nella caduta e nella capacità di rialzarsi. Ma il tratto fondamentale, a mio avviso, è stata l'umanità, l'umanizzazione della religione, cioè la capacità di far vedere che la religione non è qualcosa di astratto, di confinato nelle facoltà di teologia o nelle madrasse o nelle sinagoghe, ma è un fatto molto naturale. Nel momento in cui tu invece di mandare, come ha fatto il Ministero degli Interni ancora ieri, la nave di Emergency o di Medici però sono senza frontiere, non ricordo bene la sigla, con i 50 migranti salvati nel Mediterraneo, nel porto di Ravenna, ecco, lui nel continuare a ribadire l'accoglienza ti fa vedere esattamente questo. Se prendi quella nave e la mandi a Ravenna al giorno di Pasqua, invece di farli sbarcare a Augusta, a Siracusa, a Reggio Calabria, non so dove, ma comunque nel sud, tu non sei puoi dire che fai un governo Dio, patria e famiglia, ma non ti comporti da cristiano. Questo ha fatto capire, a mio avviso, con molta chiarezza e ha detto con molta chiarezza
Sicuramente.
Papa Francesco.
Sicuramente. Marco Garzogno, grazie anche a lei per essere stato con noi questa mattina.
Grazie a voi, è un pensiero davvero grande e facciamo tesoro di questo dono che ci è stato fatto di questo Papa e speriamo di riuscire che sia una botta vera, una scossa davvero grossa nel mondo, tutta questa sua morte, tra l'altro proprio in tempo di Pasqua.
Chissà, chissà,
Grazie,
vedremo.
grazie.
Grazie davvero Marco Garzogno, giornalista ed ex presidente dell'associazione Ambrosianeum. Continuano i messaggi di cordoglio per la morte di Papa Francesco, quello del ministro degli esteri, vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani. Papa Francesco è tornato alla casa del padre. Quello del cardinale Zuppi, che vi vado a leggere integralmente. È un momento doloroso di grande sofferenza per tutta la Chiesa. Affidiamo all'abbraccio del Signore, il nostro amato Papa Francesco, nella certezza, come lui stesso ci ha insegnato, che tutto si rivela nella misericordia, tutto si risolve nell'amore del Padre. Così il cardinale Zuppi, che è il presidente della CEI, la Comunità Episcopale Italiana, la conferenza, insomma, dei vescovi italiani. Condoglianze anche dall'Iran. L'Iran ha espresso le sue condoglianze per la morte di Papa Francesco, lo afferma un portavoce del governo. Adesso il giornale radio, ovviamente si parlerà di questa notizia e poi più tardi continuiamo con la nostra diretta e le nostre considerazioni, i nostri ricordi su quello che è stato Papa Francesco nella storia, si può dire. Sono le 10:38 minuti in questo istante, siete all'ascolto di Radio Popolare, questa è un'edizione speciale per chi si fosse connesso soltanto in questo momento. La notizia è che è morto Papa Francesco, è morto a 88 anni questa mattina intorno alle 7:30 del mattino, la notizia data soltanto però un'oretta fa circa dal Vaticano. È morto il Papa Bergoglio a 88 anni, come dicevamo, e in questo momento si susseguono i tantissimi messaggi di cordoglio che arrivano da tutto il mondo. Vi leggo soltanto gli ultimi due per importanza arrivati qui sulle agenzie, quello di Macron, il presidente francese Macron, che dice: da Buenos Aires a Roma, Papa Francesco voleva che la Chiesa portasse la gioia e la speranza ai più poveri, che unisse gli uomini fra loro e con la natura, possa questa speranza resuscitare sempre al di là di lui. L'altro messaggio che vi leggo è quello di Ursula von der Leyen, la presidente della Commissione europea. Oggi il mondo piange la scomparsa di Papa Francesco, ha ispirato milioni di persone ben oltre la Chiesa cattolica con la sua umiltà e il suo amore così puro per i meno fortunati. Papa Francesco era diventato Papa il 13 marzo del 2013, queste erano le sue prime parole da pontefice e l'annuncio della sua elezione nel 2013.
Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam.
eminentissimum ac reverendissimum dominum, dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Franciscum.
Fratelli e sorelle, buonasera. Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Vi ringrazio per l'accoglienza. E prima di tutto vorrei fare una preghiera per il nostro vescovo emerito, Benedetto XVI. E adesso incominciamo questo cammino, vescovo e popolo. Questo cammino della Chiesa di Roma, che è quella che presiede nella carità a tutte le chiese. Un cammino di fratellanza, d'amore, di fiducia fra noi. Vorrei dare la benedizione, ma prima vi chiedo un favore. Prima che il Vescovo benedica il popolo, vi chiedo che voi pregate al Signore perché mi benedica, la preghiera del popolo chiedendo la benedizione per il suo vescovo.
Queste le prime parole di Papa Francesco il 13 marzo del 2013. Saluto Stefano Zamagni, economista, ex presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali. Benvenuto Zamagni. Eccoci qua, Zamagni, ci sente?
Sì, adesso sento.
Eccoci qua, Stefano Zamagni. Allora, insomma, arrivato un po' questo annuncio della morte di Papa Francesco, l'avevamo visto ieri, ne parlavamo prima con gli altri ospiti, a colloquio col vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance. Che impressione le aveva fatto guardandolo, vedendolo anche in base a quelle che erano le sue condizioni di salute?
Ma è chiaro che l'annuncio ci arriva come una notizia certamente indesiderata, ma soprattutto inaspettata, perché non c'erano segni visibili almeno all'occhio esterno che facessero preannunciare questo, anche perché, come sappiamo, era un desiderio proprio ma forte di Papa Francesco quello di arrivare a terminare almeno l'anno giubilare con la chiusura della Porta Santa, ma soprattutto con il messaggio che si preparava a emanare al mondo intero riguardante tutta una serie di richieste sul fronte, chiamiamolo, sociale, politico ed economico della nostra umanità. Ed è un impegno che lui aveva preso e per il quale aveva incaricato una speciale commissione di studio per elaborare, come dicevo, un documento che indicasse la via da seguire sul fronte, in primo luogo, della cancellazione del debito dei paesi cosiddetti poveri o in via di sviluppo, letteralmente massacrati dal peso degli interessi sul debito. Secondo, una modifica strutturale degli organismi internazionali come il Fondo Monetario Internazionale o l'Organizzazione Mondiale del Commercio e tanti altri, le cui regole di funzionamento ovviamente tendono a produrre, come vediamo, effetti perversi, al di là delle intenzioni di coloro i quali reggono momentaneamente pro tempore queste organizzazioni. In altre parole, Papa Francesco è stato quello che ha dato una continuità a livello operativo a quella categoria di pensiero elaborata da Giovanni Paolo II, nota come strutture di peccato, che è un concetto fondamentalissimo, che però viene poco preso in considerazione, forse perché la gente non si rende conto di ciò di cui si tratta. Le strutture di peccato sono le regole del gioco, le istituzioni che sono disegnate in maniera tale, come dicevo, da produrre effetti perversi a prescindere dal volontà di coloro che le guidano. E quindi il Papa Francesco aveva l'animo di avanzare richieste precise su questo fronte. Un terzo è quello che riguarda, un terzo fronte di impegno, riguarda l'aggiornamento della dottrina sociale della Chiesa. È, come sappiamo, la dottrina sociale della Chiesa è antica tanto quanto il cristianesimo, però nel corso del tempo, dei secoli, è andata ovviamente soggetta a cambiamenti per tenere conto di aumentare la presa su una realtà in evoluzione. Ebbene, la dottrina sociale della Chiesa che è stata ereditata era riferita a una fase storica, quella della seconda modernità, che oggi è ampiamente superata. Quindi il trittico di Papa Francesco, l'Evangelii Gaudium, la Fratelli, Laudato Si e la Fratelli Tutti, per ciò che concerne, poi ci sono altri documenti, ma per quanto riguarda la dottrina sociale della Chiesa, si tratta di documenti di una profondità di pensiero notevole, ma soprattutto di implicazioni di grande momento, perché è in questo trittico che ci sono i semi per far compiere alla dottrina sociale della Chiesa un balzo avanti nella direzione di interpretare le res nove di questa fase storica che ormai chiamiamo della postmodernità, visto che la modernità, anche la seconda modernità, l'abbiamo lasciata alle spalle, caratterizzate dai fenomeni che ormai sono a conoscenza di tutti: la iperglobalizzazione, la finanziarizzazione dell'economia, l'aumento endemico e sistemico delle diseguaglianze sociali e le nuove forme che l'attività bellica, cioè la guerra, è andata assumendo in questo contesto storico, che li distingue da quello precedente. Molti dicono che la guerra è sempre esistita. È vero, è sempre esistita, ma con ragioni diverse da epoca a epoca. E quindi lo sforzo di Papa Francesco in questi ultimi anni è stato quello di far comprendere che le guerre di oggi, che sono guerre come le altre, ma hanno radici diverse da quelle delle guerre precedenti. E quindi ecco perché su questo fronte la dottrina sociale della Chiesa si stava impegnando a gettare nuova luce. Io sono certo che questo non verrà disperso, sarebbe veramente un guaio se questi messaggi e questi inizi venissero abbandonati o accantonati. Ho motivo, di coltivare la speranza che questo non avvenga, perché sarebbe veramente una regressione pericolosa per l'umanità intera.
Zamagni, la interrompo soltanto un secondo per andare a vedere cosa sta dicendo Giorgia Meloni, collegata in diretta con il TG1. Sentiamo velocemente.
Per cui io porto tanti ricordi personali. Lui teneva da parte dei disegni che mia figlia gli aveva regalato nel cassetto del suo ufficio, insomma era davvero capace di piccoli gesti che erano straordinari per un pontefice, no, per una persona, chiaramente per un uomo che ha delle responsabilità così grandi, era capace di piccoli gesti incredibili, ecco, io ne ho davvero tantissimo.
Grazie.
Giorgia Meloni che ricordava, insomma, anche la sua esperienza personale con Papa Francesco, collegato con noi sempre Stefano Zamagni, economista, ex presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali. Zamagni, da ricordare sicuramente l'impegno di Papa Francesco per la pace in Ucraina, i suoi messaggi contro il massacro a Gaza, è forse questo il tratto più caratteristico del Papa che ricorderemo nell'ultima parte del suo pontificato?
Grazie.
Zamagni.
Sì, è vero. Perché, per dare, come dire, concretezza a questa osservazione giustissima, è necessario che richiamiamo quella distinzione da lui molto, molte volte evocata tra cristianesimo e cristianità. E è rimasta celebre la sua dichiarazione pronunciata nel dicembre del 2019, parlando alla Curia Vaticana, in cui ebbe a dire: dobbiamo, cari fratelli, sorelle, comprendere che la cristianità che abbiamo ereditato è terminata. Molti allora, probabilmente non molto addentro a distinzioni di natura filosofica e teologica, avevano interpretato come se volesse dire la fine del cristianesimo, e invece non è così, esattamente il contrario, perché un conto è la cristianità, altro conto è il cristianesimo. La cristianità non è altro che l'involucro storico del cristianesimo, il quale rimane sempre lo stesso nei suoi fondamenti, nei suoi principi e nei suoi valori etici di riferimento. Però tutto questo viene incarnato nella storia e la storia evolve, come dicevo prima, con riferimento ad un altro tipo di argomento, non è la stessa. Quindi la cristianità, cioè chi crede per scelta personale libera al cristianesimo, deve sentirsi la responsabilità di interpretare alla luce delle cose nuove della fase storica in cui si vive quei principi immutabili. Questa è la nuova cristianità verso la quale si deve andare o si sta andando. Ecco perché gli insegnamenti del Papa, il trittico cui ho fatto riferimento e anche altri documenti magisteriali non possono essere interpresi staccati da questo contesto, altrimenti non li si capisce. E infatti, perché molti hanno contestato, adesso smetteranno, presumo, i Papa, non tantissimi ovviamente, ma diversi, perché non l'hanno capito, per difetto anche, non penso per cattiveria nei confronti della sua persona, ma per un difetto culturale. Che si tratta di persone superbe che pensano di sapere, mentre invece dimostrano di non essere preparate né sotto il profilo filosofico né tantomeno sotto il profilo appunto teologico, perché i documenti e i discorsi pronunciati negli ultimi anni vanno letti su questo sfondo, cioè dire dare concretezza al nuovo modello di cristianità adeguato alla fase storica nella quale ci è dato di vivere. Allora, se quei discorsi, quei documenti vengono letti su questo sfondo e molte delle critiche o anche obiezioni che sono state avanzate svaniscono come nebbia al sole. E questo è un punto, io sono certo che adesso nel prossimo futuro, come si suol dire a bocce ferme, questi discorsi e queste sottolineature verranno riprese.
Eh sì, tutte le azioni di Papa Francesco, Zamagni, vanno elette secondo questa concezione molto precisa che lui aveva del tempo in cui viviamo. Leggo un messaggio del nostro Luca Gattuso Zamagni, soltanto per adesso aggiornarci su quello che sarà il dopo, perché bisognerà scegliere il successore di Francesco. Il collegio cardinalizio oggi è composto da 135 cardinali. L'80% sono stati nominati da Bergoglio, gli ultimi 21 li aveva nominati il 7 dicembre del 2024. Il più anziano è il cardinale spagnolo Carlos Osoro Sierra, che parteciperà al conclave se si aprirà prima del 16 maggio, quando compirà 80 anni. Il più giovane invece è il cardinale Mykola Bykok, ucraino, nominato il 7 dicembre 2024. Ultima domanda per lei, Zamagni, insomma, anche per vedere il futuro. Francesco comunque vorrebbe che la Chiesa proseguisse su quella strada che lui ha indicato, che lei ci ha spiegato molto bene ripercorrendo le sue azioni.
Sì, è chiaro, questo è, in un certo senso è naturale, però quando si arriva a questi livelli di discorsi e di operatività, è ovvio che bisogna fare, tutti dobbiamo fare un gesto di umiltà, cioè non pensare che il nostro modo di vedere, il nostro modo, le nostre categorie di pensiero possano servirci come direi criterio per anticipare gli eventi, perché tutte le volte in cui nella storia della Chiesa questo è stato fatto, non si, come si dice in gergo un pochino popolano, nessuno ci ha mai azzeccato, perché è evidente, se uno non ha fede è un altro discorso, ma se uno ha fede sa che questi processi sono guidati dallo Spirito Santo. Allora, se lo Spirito Santo ha le sue ragioni per scegliere qual è la persona più adeguata ad interpretare le esigenze. Le esigenze sono sempre le stesse, o meglio, il fine verso cui si deve dare è il medesimo, ma si può raggiungere un determinato fine in modi diversi, cioè percorrendo e seguendo sentieri diversi. E questo è chiaro, che chi vive al di fuori della Chiesa fa fatica a capire, si capisce, ma anche da parte di chi divide. Ecco perché è necessario, secondo me, insistere di più sul chiarimento del fine che deve essere raggiunto, lasciando poi a qualcun altro la decisione riguardante la via, il metodos, che in greco vuol dire la via, che occorre perseguire per raggiungere appunto il fine. E il fine è quello che appunto dicevo prima, cioè elaborare un modello di cristianità che faccia giustizia delle cose che non vanno, e soprattutto sui fronti sia dell'economico ma del sociale e anche del politico, e che però al tempo stesso consenta di mantenere intatti i valori fondativi di chi si riconosce nella religione cristiana.
Stefano Zamagni, grazie davvero per essere stato con noi questa
sera. Grazie a voi. Grazie, a presto. Grazie.
Arrivederci. Stefano Zamagni, economista, ex presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali. E se volete allo 0233 001 001 potete telefonarci anche voi questa mattina a commentare insieme la morte di Papa Francesco, i vostri messaggi al 331 6214 013. In stride, sounds like good advice, but there's no one in my sad and time washes clean. Ad esempio, Gianni ci scrive in questo momento che la causa della pace ha perso il suo principale difensore. Le speranze degli ultimi e degli oppressi sono divenute più flebili senza Papa Francesco. Un altro messaggio al 331-6214013 di un ascoltatore che non si firma, che esprime il suo profondo cordoglio per la morte di Papa Francesco, si sente orfano e abbandonato. Io saluto il nostro prossimo ospite, che è Mario Giro. Benvenuto, professore, grazie per essere con noi.
Grazie a voi.
Giro, io le chiedo innanzitutto, girandole anche un po' il messaggio di quell'ascoltatore, la causa della pace ha perso il suo principale difensore questa mattina?
Ah, sicuramente sì. Il Papa ha parlato con parole anche severe, ruvide, contro chi vuole la guerra o chi si è arreso alla logica della guerra, quasi fosse un antico profeta, un profeta dell'Antico Testamento, dicendo che tanto la guerra è inutile e che porta comunque solo, non risolve nessun problema e porta soltanto a peggiorare le situazioni e uccide i civili dentro una coltre di bugie. Papa sapeva benissimo che tanto i leader che propongono la guerra alla fine non si scusano mai per aver mentito, e sappiamo quante menzogne il Papa su questo si scagliava, circondano le guerre in Ucraina, in Gaza, in Africa, eccetera.
Secondo lei, negli ultimi tempi il Papa è stato ignorato, possiamo dire così, dai leader mondiali?
No, ignorato, contrastato. come lo fu Benedetto XV durante la prima guerra mondiale, chiamavano il Papa Crucco i francesi, perché si aveva detto con la sua nota nel 17, nel momento del massimo sforzo militare, che la guerra era inutile strage. Il Papa Francesco non si sorprendeva, e tutto lungo tutto il Novecento i pontefici hanno seguito la stessa linea, anzi rafforzando la nuova teologia del papato, che non è stata accettata spesso dai leader e che spesso anche non è stata capita dai cattolici. Ma dobbiamo dire che alla punta dell'idea della pace contro la guerra c'è il papato romano e la sua teologia, che è come un crescendo che ha delegittimato tutte le guerre, ogni forma di guerra fino ad oggi, superando così definitivamente la teologia di Sant'Agostino, a cui i leader spesso si rifanno. Beh, rimanere al 300, al IV secolo, mi sembra anche un po' ridicolo, no?
È stato il Papa degli ultimi, lui si è sempre definito così, la sua attenzione ai più poveri, ovviamente uno dei tratti caratteristici di ogni cattolico, ma per Papa Francesco forse ancora di più.
Sì, certo, fin dalla scelta del nome, e ricorderemo questo Papa per la pace, come abbiamo detto, ma soprattutto per la questione, la cosa dei poveri. Il Papa guardava i poveri come considerati scarti dell'umanità, come persone reali, che ha sempre detto che bisogna toccare il povero, cioè avere una relazione vera con esso, con tutti loro.
E poi ricordiamo anche, lo abbiamo sentito in quell'estratto delle prime parole, nel giro abbiamo mandato in onda l'annuncio della sua elezione, le sue prime parole da Papa, in cui si è autodefinito Papa alla fine del mondo, insomma il suo senso dell'umorismo ricorderemo sempre, anche questo è un tratto che forse difficilmente si riconosce in un Papa, o sbaglio?
Sì, beh, il Papa argentino che viene dalla fine del mondo, come dicono gli argentini, no? C'è addirittura in Argentina la città Ushuaia che è la fine del mondo, proprio per dire vicino e lontano allo stesso tempo. Un Papa molto particolare in questo senso, un Papa che veniva dal quartiere della Boca, un quartiere dove non te la mandano a dire, come si dice a Roma.
E per quanto riguarda invece anche le sue politiche sull'apertura della Chiesa Cattolica a argomenti che prima erano tabù, mi riferisco anche e soprattutto alla questione LGBT, abbiamo sentito da lui anche frasi un po' contraddittorie nel corso del suo papato, alcune di apertura, altre di chiusura e di grande lontananza, come ricordiamo ad esempio l'ultima che fece scandalo.
Questa è la percezione che ne abbiamo noi, perché guardiamo alle cose dal punto di vista ideologico, no? Come se si trattasse di, diciamo, di gruppi, no? E invece il Papa guardava a questi fenomeni dal punto di vista personale, alla vita delle persone dal punto di vista personale, e quindi che poi è il punto di vista della Chiesa, è sempre l'uomo che guarda negli occhi l'uomo, la persona, non la categoria. Ecco, noi abbiamo questa abitudine a creare le categorie, soprattutto noi occidentali, nella verità, e mentre il Papa, che non era occidentale nel senso stretto del termine, ma latinoamericano, guarda alle persone, una per una.
Adesso che cosa succederà, Mario Giro? Io ho letto prima la composizione del conclave, un conclave anche abbastanza blindato da Papa Francesco nel corso degli anni, con dei cardinali nominati da lui. Si seguirà, secondo lei, la strada tracciata dal pontefice?
Non esiste conclave blindato, mai. L'unica differenza che ci può essere con il passato è che molti cardinali non si conoscono. E vengono da paesi molto lontani, il Papa ha voluto che ci fosse la presenza di tutti, ecco, questo sì, in questa esperienza plurale del Tolesimo, che ormai diciamo coinvolge tantissime nazioni nel mondo e che riserva sempre delle sorprese, come i 15.000 battezzati in Francia ieri, cioè a Pasqua, e una cosa adulti, è una cosa che nessuno si aspettava, quindi significa che qualcosa si muove, la Chiesa è viva, la Chiesa è plurale, diversificata, e i cardinali dovranno conoscersi e trovare come dire, una sintonia fra di loro. Questa è l'unica differenza, ma non esiste conclave blindato.
Eh no, dice bene, dice benissimo, anzi grazie Mario Giro per essere stato con noi.
Arrivederci.
Arrivederci Mario Giro, sottosegretario agli esteri nel governo Letta, ex viceministro degli esteri nei governi Renzi e Gentiloni, oggi è professore anche di relazioni internazionali all'Università per Stranieri di Perugia. Alcuni messaggi, alcune telefonate allo 0233 001 001 e al 331 6214 013 prima di andare direttamente lì a San Pietro. Pronto?
Pronto?
Ciao, sei tu, chi sei?
Sono Tony, ciao.
Ciao Tony.
Niente, un peccato, io non sono cattolico, ma comunque era l'unico papa a cui io portavo fiducia.
L'unico papa da non cattolico a cui ti sei sentito vicino, è anche un po' questo il senso, no, che lascia Francesco.
Sì, è quello ed era sì, abbiamo perso secondo me l'unica voce di pace, l'unica, poi non so se qualcuno ne sa altre, ma io non trovavo, ne stavo parlando ieri mio figlio, stavo parlando proprio di questo, ieri sera. Stiamo parlando di... Abbiamo sentito dalla notizia che aveva incontrato Bansley, l'americano, e stavamo commentando proprio questa cosa qua, perché mi faceva delle domande, mio figlio è un ragazzino, e lui mi diceva, papà, ma poi se muore? E dicevo, sarà peggio, e purtroppo stamattina mi sono svegliato in questa maniera, davvero tristissimo, davvero non... Sì, che era anziano, ma non oggi, non adesso, non in questi mesi perlomeno. Non doveva. Peggio di prima. Se eravamo in un baratro, adesso siamo. Boh.
Grazie, Tony.
Niente. Ciao.
Ti saluto. Molti ascoltatori nei messaggi condividono, insomma, le stesse emozioni di Tony. Abbiamo perso l'ultima voce di sinistra nel mondo, ci scrive un ascoltatore, un altro, Riccardo su Telegram. Mi dispiace, perdiamo un esponente mondiale di estrema e vera sinistra, un sincero amico di migranti e sostenitori di Mediterranea, la ONG Mediterranea dice. Un altro messaggio che vi leggo, abbiamo perso l'unica autorità politica degna di questo nome in Occidente. Attualmente, ci scrive un altro ascoltatore. Le vostre telefonate, se volete, allo 0233 001 001, i messaggi al 331 6214 013. Continuiamo a raccogliere le vostre impressioni sulla morte di Papa Francesco e ovviamente ad analizzare il suo pontificato con i nostri ospiti. Prima però prendiamo un po' di respiro e poi torniamo insieme qui in diretta su Radio Popolare.
Safe than sorry, take
11 minuti Radio Popolare, la nostra edizione straordinaria in diretta per raccontarvi la morte di Papa Francesco, morto questa mattina a 88 anni. Tantissimi messaggi, è arrivato anche quello del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ho appreso con grande dolore personale la notizia della morte di Papa Francesco, avvertendo il grave vuoto che si crea con il venir meno del punto di riferimento che per me ha sempre rappresentato. La morte del Papa suscita dolore e commozione tra gli italiani e in tutto il mondo. Il suo insegnamento ha richiamato al messaggio evangelico, alla solidarietà tra gli uomini, al dovere di vicinanza ai più deboli, alla cooperazione internazionale, alla pace nell'umanità. Insomma, anche tutti gli elementi che abbiamo ricordato in queste prime ore della nostra diretta erano queste sicuramente le caratteristiche principali di Papa Francesco e del suo pontificato. Tantissimi messaggi anche di voi ascoltatori e ascoltatrici al 331-6214-013, però io saluto la nostra prossima ospite che è Cinzia Sciuto, direttrice di Micromega. Benvenuta Cinzia.
Buongiorno.
Allora, buongiorno Cinzia, il mondo laico e progressista che ha sempre comunicato in maniera costante con Papa Francesco, quasi possiamo dire il Papa è stato anche un punto di riferimento per i laici e progressisti. Oggi cosa viene a mancare a questo mondo?
Ma devo dire che io ho sempre guardato con grande sorpresa la fascinazione che il mondo laico e progressista ha avuto in questi anni verso Papa Bergoglio, che è un Papa che ha di fatto cambiato, mi pare, molto poco in realtà nella struttura della Chiesa e su alcuni dei temi fondamentali che in questi anni su cui in questi anni avrebbe potuto invece incidere in maniera molto, molto forte, e ha assunto un ruolo di leadership politica, gli è stata assegnata, non se l'è presa da solo, diciamo, gli è stata assegnata in un mondo progressista di sinistra, come dire, orfano di grandi figure di riferimento, che quindi ha visto in Papa Bergoglio, che ha sottolineato sempre la sua vicinanza agli ultimi, ai poveri, ai diseredati, ai migranti, quindi tutti i temi che ovviamente stanno molto a cuore al popolo di sinistra, ha visto in questo Papa un punto di riferimento. Ma dicevo, a me ha sempre sorpreso questa folgorazione, perché in realtà si tratta comunque di un Papa, a mio parere, molto conservatore, che su alcune delle cose su cui aveva potere interne alla Chiesa, penso per esempio al tema del sacerdozio femminile, sì. Penso per esempio anche alla questione dell'omosessualità, che viene sempre diciamo portata come esempio di visione progressista di questo Papa, ma dal punto di vista della dottrina non è cambiato nulla rispetto alla postura della Chiesa Cattolica nei confronti dell'omosessualità. Quindi sono tutta una serie di temi su cui avrebbe davvero potuto fare la differenza, oppure al celibato dei preti, il tema della formazione dei preti dentro i seminari. Insomma, c'è tutta una serie di azioni che avrebbe potuto intraprendere e che non ha intrapreso, e ha invece portato avanti anche un pensiero, non so, me lo si lasci dire, anche in questa giornata in cui è morto, però profondamente misogino, per esempio.
Secondo te, insomma, è stata, non è riuscito a cambiare le cose da questo punto di vista per mancanza di volontà, oppure perché alla fine bisogna anche considerare che è un'istituzione difficilmente modificabile, anche se passano gli anni, i secoli, addirittura i millenni, sotto alcuni punti di vista che riguardano la dottrina della Chiesa Cattolica?
Ma io penso che su questi temi la mancanza di riforme reali, profonde, rispecchi profondamente le convinzioni di questo Papa, perché lo abbiamo visto in tutte le dichiarazioni che lui ha fatto, anche pubbliche, in molte circostanze. Io non ho avuto la sensazione di un Papa che avrebbe voluto fare la rivoluzione dentro la Chiesa e gli è stata impedita. Questa è una lettura che viene fatta, poi naturalmente io non sono un'esperta, una conoscitrice dei meccanismi interni della Curia Romana, quindi non entro nel merito, diciamo, mi limito da osservatrice esterna a mettere insieme, diciamo, tra virgolette, i puntini. Sulla questione del diaconato delle donne è intervenuto Papa Francesco direttamente a sostanzialmente mettere una parola fine all'ipotesi del diaconato femminile, che sarà anche vincolante per il futuro, perché ha proprio scritto nero su bianco che ci sono degli ostacoli teologici insormontabili per questo passaggio. Sulla questione della misoginia in generale basti ricordare tutte le sue prese di posizione sull'aborto, che è forse uno dei pochi temi dove ha espresso scarsissima misericordia nei confronti delle donne che abortiscono. Le ha sempre definito l'aborto un omicidio, ricorderete tutti le parole sui sicari, no? I medici che praticano gli aborti definiti come dei sicari. Queste sono tutte dichiarazioni che lui ha spesso fatto in circostanze molto informali, molto spesso queste dichiarazioni, anche quella sugli omosessuali, chi sono io per giudicare, la famosa frase chi sono io per giudicare,
sì, che ricordiamo,
sono tutte frasi che spesso ha fatto nei viaggi in aereo, dove fa delle brevi, diciamo, conferenze stampa con i giornalisti al seguito, e si lascia andare a queste dichiarazioni che però, diciamo, rivelano il sentimento e la convinzione profonda del Papa. Quella frase chi sono io per giudicare aveva naturalmente un aspetto, diciamo, di pastorale, di accoglienza pastorale nei confronti degli omosessuali assolutamente innegabile, ma allo stesso tempo era inserita nel contesto più grande della frase, era una frase che diceva lascerò giudicare questi peccatori a Dio, in questo senso, quindi comunque l'omosessualità rimane un disordine, rimane un peccato per la Chiesa Cattolica, per non parlare poi appunto di, per esempio, la frase che ha detto su Charlie Hebdo dopo la strage del 2015, insomma, ripetutamente, in ripetute occasioni sottolineato delle posizioni che io trovo profondamente reazionarie, misogine e anti-illuministe. Si vede anche su alcune sintonie che ha trovato in questi anni con Kirill, col cui nel 2016 hanno sottoscritto una dichiarazione congiunta sottolineando la comunanza su aborto, omosessuali, e la stessa cosa col presidente iraniano diversi anni fa. Insomma, ci sono tutta una serie di temi in cui questo Papa ha mantenuto la Chiesa in un contesto, a mio parere, fortemente conservatore.
Sì, sì, certamente la narrazione del Papa rivoluzionario a tutto tondo su alcuni temi più delicati e insomma inaccettabili da parte del mondo cattolico è sicuramente da sfatare, va sempre tenuto in considerazione il fatto che è comunque il capo della Chiesa Cattolica. Cinzia Sciuto, c'è un altro aspetto?
Sì, no, perdonami, perché questo è un punto importante. Quasi sempre, ogni volta che si sottolineano questi aspetti, diciamo, poco progressisti, mettiamola così, del pontificato di Francesco, si dice, vabbè, ma cosa pretendete? E comunque il Papa, appunto, capo, certo, di un'istituzione millenaria, eccetera, eccetera. Ecco, però, allora, diciamo, non dobbiamo usare due standard.
Eh sì, non va usata nemmeno la narrazione opposta, certo.
No, ma se il Papa è da prendere assolutamente sul serio e senza contestualizzare, tra virgolette, quando parla di migranti, quando parla di guerra, quando parla di povertà, eccetera, la stessa cosa vale su tutti gli altri temi. Cioè, anche quando parla di povertà e migranti, il Papa a questo punto prendiamolo nel suo contesto, cioè non è che abbia modificato moltissimo la dottrina sociale della Chiesa, che più o meno è sempre stata la medesima. Poi lui ha chiaramente avuto una capacità comunicativa di empatia notevolissima, che certamente il suo predecessore Ratzinger non aveva, e quindi da questo punto di vista ha certamente enfatizzato moltissimo questi temi. Però la dottrina sociale della Chiesa su povertà e ultimi della terra più o meno è sempre la medesima, quindi anche da questo punto di vista non è un papa rivoluzionario. Forse l'unico tema su cui davvero ha dato un'impronta importante è stato quello dell'ambiente, questo forse, ma anche per ragioni, come dire,
sì, storiche, l'ha laudato, sì, che ricordiamo e ricorderemo anche nelle prossime ore.
Esatto, questo forse è il tema nuovo davvero che ha portato il suo pontificato, ma d'altro canto anche il tema di questa epoca.
Eh sì, l'enciclica Laudato Si. Un'ultima battuta, Cinzia, poi ti dobbiamo lasciare perché dobbiamo andare proprio a San Pietro per capire anche un po' che clima c'è lì a Roma in questo momento. L'ultima domanda te la faccio un po' sul dialogo tra le religioni. Su questo forse possiamo dire che Papa Francesco ha cercato di mantenere un equilibrio e anche di fare dei passi avanti. È così secondo te?
Ma guarda, non posso giudicare, diciamo, dal punto di vista interno del dialogo interreligioso, perché appunto non sono così interna alle dinamiche delle chiese. Rilevo appunto che in questi anni il Papa ha atteso a stringere rapporti con chiese piuttosto reazionarie, invece per esempio con le chiese tedesche, con lo stesso con i vescovi tedeschi non ha avuto rapporti idilliaci. I vescovi tedeschi, la conferenza episcopale tedesca ha cercato di introdurre alcune novità ed è sempre stata bloccata, non ha, per quello che ne so, stretto rapporti con le chiese, particolari rapporti con le chiese protestanti, che notoriamente sono appunto più aperte su tutta una serie di temi, per cui ha portato avanti un dialogo interreligioso, soprattutto diciamo sottolineando le sintonie su questi aspetti più reazionari e più conservatori, a mio parere.
Cinzia Sciuto, direttrice di Micromega, ti ringraziamo, grazie davvero.
Grazie a voi, buona giornata.
A presto, colleghiamoci come promesso allora adesso in Piazza San Pietro, c'è la nostra Maria D'Amico. Ciao Maria.
Eccomi, buongiorno a te, a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici. Sono in Piazza San Pietro, all'inizio di Via della Conciliazione, quella che arriva, che sfocia su Piazza San Pietro. È difficile descrivere che atmosfera c'è, perché oggi è la Pasquetta, questa piazza è il luogo dove ieri Papa Francesco si è affacciato per la benedizione pascale per l'ultima volta, ed è un luogo che da sempre, ma in queste ultime settimane in particolare, con il giubileo che fortemente Papa Francesco ha voluto. Ricordiamo che solo 4 giorni fa il Papa si è recato proprio come sempre nei riti pasquali, è tornato nel carcere di Regina Coeli, l'altro carcere l'aveva visitato all'inizio di questo giubileo della chiesa del 2025. Quindi la piazza si sta riempendo, era già piena ma si sta riempendo. Sono qui da un po', ho cambiato vari punti di osservazione e c'è davvero una marea di persone che arrivano dalla parte del Tevere, dalle vie circostanti. L'atmosfera è strana perché basta girare 3 viette e spostarsi su via Gregorio VII, che è la grande arteria che arriva in San Pietro, e invece c'è una Roma da Pasquetta, insomma, con finestre chiuse, case, parcheggi disponibili, come dire, c'è una Roma di sempre, come se non fosse ancora arrivata la notizia che invece ha sconvolto tutto il mondo, è rimpassata in tutto il mondo, e che molte persone che sono qui commentano, ma molte altre invece no. E quindi io vedo davanti a me una selva di telefonini, tutti quanti arrivati in questo luogo qui preciso, che tra l'altro è lo stesso dove si sono posizionati tantissime truppe televisive, perché è proprio il luogo da cui c'è tutta la prospettiva della piazza. Ecco, tantissime persone arrivano qui e si fotografano davanti alle transenne, si fotografano con il colonnato di spalle.
È sicuramente un momento che fa la storia, questo inevitabilmente, sì. No? Si può dire così.
Inevitabilmente sì, anche diciamo appunto, anche come dire, forse dimenticando per un momento, forse per la moltitudine, no? Per le tantissime persone, dimenticando anche un momento proprio la fase storica della scomparsa di questo di Papa Francesco, che appunto fino a ieri ha voluto con grande forza essere qui. Ricordo pure 2 settimane fa il giubileo dei sanitari, con una piazza San Pietro piena di medici, infermieri e poi tantissimi pellegrini, e lui lì è stata la prima volta che è apparso a sorpresa con grande gioia dei presenti e di tutti quelli che erano lì, che davvero non aspettavano un suo arrivo. Qui c'è il percorso da cui si entra dentro la piazza San Pietro, che naturalmente è super controllata, ci sono metal detector da ogni parte, e c'è il percorso che fanno i pellegrini, che è appunto un corridoio che incanala i pellegrini e entrano dentro. Ci sono i volontari, ce ne sono tantissimi, con le pettorine gialle che danno informazioni e sono diciamo subissati di richieste. Ho chiesto loro: è cambiato qualcosa? E lui mi ha detto: da quando? Dico: da 2 ore fa. Dice: no, ancora no, stiamo aspettando, cioè, però abbiamo tantissime richieste di persone che vogliono entrare da qui, perché sta aumentando l'afflusso in piazza, ma loro, questo è l'ingresso dei pellegrini, chi era autorizzato per il pellegrinaggio, gli altri vanno dagli altri varchi. E adesso veramente nel corso di questa telefonata vedo che c'è questo fiume di persone che spinge tutto incolonnato, ma che vuole entrare, e vengono rimandati negli altri accessi dove ci sono i varchi controllati dalla polizia, i metal detector, dove se hai una bottiglietta di acqua ti fanno bere 2 sorsi di acqua, per provare che non ci siano sostanze pericolose, poi puoi accedere anche con la bottiglietta di plastica, e si accede nella piazza. Da lontano si vede una scenografia che era la scenografia pasquale, quindi riesco a vedere dei colori predominanti, giallo e rosso, dei paramenti che avevano circondato le chiese, ma sono davvero molto lontano.
La vediamo anche noi in televisione in questo momento.
Sì, esatto,
Piazza San Pietro che incomincia a riempirsi. Maria, abbiamo ancora 1 minuto e mezzo prima di dare la pubblicità. Se riesce a intercettare qualcuno delle persone lì presenti, insomma, chiedergli anche una sua prima reazione a queste ore che fanno la storia in tutti i modi, noi le accogliamo volentieri.
Accogliamo, proviamo, perché appunto. Buongiorno, posso farle una domanda in diretta? Sono in diretta alla radio, da dove viene lei? Buongiorno.
Io sono di Roma.
Di Roma, ma è qua per. Ecco, va bene, posso chiederle il suo nome? Abbiamo 1 minuto in diretta.
Alessandra,
lei è qui perché aveva preventivato questa presenza,
no,
o è venuta? Perché?
No.
Lo dica in diretta.
No, stavo praticamente facendo un po' di una passeggiata sul Lungotevere da casa, mi è arrivata la notizia, mi sono allungata fino qui. Giusto così.
E perché l'ha fatto? Per testimoniare?
L'ho fatto perché comunque la notizia era, diciamo, anche inaspettata, nonostante la salute precaria del Papa, però è stata un po' inaspettata, quindi forse per l'emozione mi sono allungata fino qua.
Grazie, abbiamo trovato una romana, veramente è stata quasi una circostanza.
Forse l'unica romana presente in Piazza San Pietro in questo momento.
La signora Alessandra era vestita da jogging ed era davvero emozionata mentre parlava, quindi questo è così. Poi ce ne sono tantissime.
Maria, li prendiamo più tardi perché dobbiamo dare la pubblicità.
Benissimo,
se sei d'accordo ti lasciamo in linea qui con noi e dopo ritorniamo da te sicuramente. Grazie a Maria D'Amico, la nostra inviata in questo momento in Piazza San Pietro.